siamo qui con una brava ex tesista dell'anno accademico 2019-2020, che è Antonella Scagliola, con cui concordammo e portammo a termine una tesi impegnativa che si chiama Movimento Femminista e Diritti, Differenza Sessuale, Uguaglianza, Androginia. Si capisce già, diciamo, da questi sostantivi la difficoltà dei temi trattati per restare nell'ambito di una tesi ma senza rimanere superficiali. Allora ad Antonella Scagliola la parola.
Buongiorno a tutti. Allora, sicuramente per me è importante riconoscere quanto la materia pensiero politico e questione femminile sia stata per me un'opportunità di approfondire temi per i quali io già provavo un profondo interesse, e quindi è stato quasi naturale intraprendere, insomma, elaborare i miei studi con una tesi che guardasse al movimento femminista e al cammino di donne che hanno tracciato, insomma, diritti politici, individuali, collettivi e sociali. Ovviamente non è stato un punto di arrivo, è stato un punto di partenza, perché mi ha fatto fare tantissime belle esperienze, tra cui la vincita del premio Il Paese delle Donne, che riprende il nome dall'omonima associazione che promuove, insomma, politiche autonome per le donne, e poi anche la scrittura di un articolo che poi è stato pubblicato su Vitamine Vaganti, che è la rivista, diciamo, ufficiale di toponomastica femminile, un'altra associazione. E diciamo che generalmente io parto da un excursus, diciamo, storico internazionale, nazionale e locale, e quindi fin dalla metà dell'Ottocento, quindi sia Stati Uniti, Inghilterra, Francia sono stati un po' i primi paesi cornice delle lotte delle donne, che hanno parlato quindi di parità di lavoro, diritto al voto, libera gestione del corpo, e poi fino a criticare poi una società basata su ruoli tradizionali di genere.
E quello che voglio sottolineare subito è che, appunto, partendo da una cornice così ampia, la difficoltà era appunto quella di farsi capire ma anche restare in certi limiti, nel senso che da questi movimenti internazionali bisogna cogliere il succo e quindi poi riuscire lo stesso a dare una cornice ampia. C'è un aspetto molto interessante di questa tesi che è stato, diciamo, che l'ha portata un po' fuori dai confini di una tesi compilativa, no? In parte sperimentale, interessantissima esperienza, diciamo, degli anni del femminismo, piuttosto seppellita oggi nella memoria collettiva, che si chiamava e si chiama Le Nemesiache.
Infatti è stato difficilissimo trovare fonti, però insomma abbiamo preso contatti con delle femministe storiche, è stata un'esperienza bellissima, che si sono prestate in maniera molto gentile anche a darmi in dono dei materiali inediti. E comunque sì, Le Nemesiache sono in sostanza un gruppo degli anni 70 che nasce a Napoli, quindi appartengono al territorio napoletano, e capogruppo Lina Mangiacapre, questa artista, insomma, poliedrica, che si destreggiava tra pittura, tra cinema, musica, danza. E, diciamo, per renderla semplice, in sostanza lei è una laureata in filosofia, quindi amava il mito. E parte tutto da un semplice concetto, dice, in sostanza io cerco un qualcosa che è nato prima del mito, prima del pensiero filosofico, ed era una comunicazione che appunto comunicava con il corpo, e quindi riprende la potenza creatrice della donna, che le donne sono produttrici di bellezza, e quindi l'arte diventa un messaggio femminista. È vero che c'era autocoscienza, ma per loro c'era danza, musica, psicofavola. Ed è interessantissima, per esempio, la storia di Cenerentola, che sembra una felicissima principessa, ma in realtà dal padre passa al marito, e tutta questa felicità fondamentalmente non è di prigione in prigione.
È la Cenerentola interpretata modernamente, no? Perché infatti c'è stata tutta una revisione, sì, diciamo, delle favole tradizionali rilette con ottica femminista, che non è per distruggere, la favola rimane lo stesso col suo fascino, no? Ma come tutto si attualizza anche questo. e Lina Mangiacapre ha partecipato anche a numerosi festival di cinema.
Tanto che c'è il premio Lina Mangiacapre, che poi insomma era interessante tutto ciò che facevano, perché era un po' inedito. Perché sì, le femministe parlavano con slogan, con manifestazioni, con piccoli gruppi di autocoscienza, quindi fra di loro, loro parlavano con l'arte. Poi è interessante anche la questione del territorio, quindi si avvicina alla natura. E, insomma, allontanarsi dalla bruttezza del mondo, che potesse essere la violenza, quella sulle donne, e cogliere la bellezza del mondo. E poi il concetto fondamentale, androgino, che quindi è, che io penso che ad oggi si possa leggere molto vicino a tutti i dibattiti che ci sono sull'identità di genere, perché Lina non si percepiva come donna o uomo, ma come un essere integro, quindi un essere continuamente in trasformazione a seconda del desiderio e della passione. Quindi il messaggio è: siate liberi di essere quello che vogliate. È vero, sì, c'è un'identità sessuale, ma insomma, coltivate l'unicità, e quindi è molto vicina, secondo me è molto attuale.
E poi appunto questo concetto di androginia, che fa parte del titolo della tua tesi, che è appunto differenza sessuale, tre termini, no? Uguaglianza, androginia, che sono i termini di cui tuttora si dibatte. Sì. Ci sono delle posizioni molto contrapposte tra le femministe cosiddette egualitarie e le cosiddette differenzialiste. Sì. Ma anche in merito all'androginia, perché diciamo, al di là dell'impostazione di Lina Mangiacapre, e quindi che poi è una rielaborazione femminista dell'androgino primitivo, diciamo, il mito filosofico, però oggi l'androginia si presta a tante interpretazioni. Certo. Alcune guardano al futuro, alcune guardano decisamente indietro.
Sì, perché fondamentalmente è stato un passaggio, cioè dagli anni 60 con le nostre madri costituenti, che hanno quindi lavorato tanto per migliorare un po' la condizione della donna. Poi diciamo una seconda ondata che giustamente afferma: abbiamo gli stessi diritti dell'uomo, ma non siamo completamente libere, perché abbiamo solo una politica di accorgimenti e di trattamenti speciali. Sì. E quindi è quella specificità di genere. Quindi era come se la differenza sessuale venisse poi usata come una discriminazione, come una leva per continuare a opprimere, quindi era una parvenza di libertà. E quindi poi fino a specificità di genere e tutto. Sì.
E, mentre invece l'androginia oggi si lega al diciamo al grande tema, anzi a due vorrei dire, il tema dei più giovani, che viene definito gender fluid, e il macro tema, che sono gli LGBTQI+. Ecco, intanto androginia deriva da nerandros uomo, gineikos donna, per cui comunque i sessi sono due. Il sesso è di natura biologica, il genere muta con il mutare della società. Quindi oggi l'androginia si confronta diciamo con una rielaborazione di questo concetto, che è, diciamo, vede una acerrima conflittualità. Sì. Mentre invece l'originalità, secondo me, di Lina Mangiacapre era di porlo in tutt'altro, sotto tutt'altro aspetto, cioè in lei sì c'era la contestazione femminista, ma in realtà il suo appello all'androginia era un appello alla libertà, mentre oggi... Mentre oggi l'androginia è vista molto molto come divisiva, quindi non c'è quasi nulla, diciamo, dell'aspirazione alla felicità di cui parlava Lina Mangiacapre.
Era solo un superare il limite genetico ed essere quello che si vuole essere.
Cioè, e poiché questa tesi è nata, ci siamo accordate subito, nel senso che il tuo interesse, diciamo, la tesi è nata da te, il tuo interesse era evidente, no? E siccome tu diciamo, ti sei calata profondamente, no? In questi argomenti, ti vorrei chiedere che cosa ti è rimasto di questo viaggio.
Allora, sicuramente mi è rimasta la voglia e la motivazione di continuare. Io ho sempre avuto una passione per la scrittura, quindi mi piace tantissimo studiare e continuare ad informarmi. E per me è un orgoglio, cioè io reputo una fortuna averla incontrata, perché veramente per me è stato un faro di conoscenza. e non sono incontri singolari. Quindi io ringrazio tantissimo e quindi ringrazio soprattutto l'Ateneo che mi ha permesso di poter studiare determinati temi, perché diciamolo, non è comune, e anche l'interesse nei ragazzi non è comune, quindi per me è stato stimolante e mi lascia tanta voglia di continuare sicuramente.
E allora grazie mille Antonella Scagliola per il tuo presente, ma anche per il tuo futuro, perché naturalmente siamo tutti e tutte convinti che l'università non può essere solo un laureificio.
Sì.
In bocca al lupo.
Grazie a tutti.